ella va a
A chi presiede il coro con strumenti a corda, cantico.
Dio abiti tra di noi e si benedica, faccia splendere il suo volto su di noi.
Perché si conosca sulla terra la tua via, tra tutte le genti la tua salvezza. Ti celebrano i popoli, oh Dio, ti celebrano i popoli tutti.
Gioiscano e si rallegrano le nazioni, perché giudichi i popoli con rettitudine e le nazioni sulla terra tu le guidi.
Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
A chi presiede il coro con strumenti a corda, cantico.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, faccia splendere il suo volto su di noi.
Perché si conosca sulla terra la tua via, la tutte le genti, la tua salvezza.
Ti celebrino i popoli, oh Dio, ti celebrino i popoli tutti.
Gioiscano e si rallegrino le nazioni, perché giudici i popoli con rettitudine e le nazioni sulla terra tu le guidi.
Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Bene, inizia Aldo.
Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. E gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso, scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Guarigione. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Il Golgota è un monte appena fuori Gerusalemme. Le esecuzioni avvengono sempre fuori dalle mura. È la legge che lo prescrive, ma è anche un modo per dire che i colpevoli non sono degni di stare in città, perché neanche da morto. Il monte è totalmente brullo, ventoso. Gesù lo percorre lentamente. La scena si è completamente ribaltata in pochi giorni. Solo una settimana prima era entrato in città sempre lentamente, ma per la troppa folla che lo osannava. Ora quella stessa folla lo guarda in silenzio. Perché? È impaurita, certamente, ma forse anche delusa. Ci si aspetta Gesù. Chi aspetta Gesù in cima al Golgota? Due malfattori. lui rifiuto di bere vino e mirra, che forse sarebbero serviti a far sentire meno lancinante il dolore. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno doveva prendere. Gesù è ormai nudo, l'unica cosa che possiede sono le sue vesti che si giocano in sorte, non c'è nessuno a difenderlo. Sulla cima del Golgota le tre croci sembrano ancora più grandi di quelle che sono. Erano le 9 del mattino quando lo crocefissero e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocefissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Sono le 9, il sole è sotto da tempo ma fa ancora freddo, soprattutto il vento è gelido. La crocefissione è una punizione infamante, ma come sommo atto di spregio, sopra la testa di Gesù pongono l'iscrizione: il re dei giudei. Chi l'ha voluta? Alla sua destra e alla sua sinistra non ci sono più i discepoli prediletti, come nella cena di pochi giorni prima, ma due ladri. Sembra un'ulteriore umiliazione, ma in realtà Gesù è sempre stato in mezzo ai peccatori. I passanti lo insultavano e scuotevano il capo esclamando: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso, scendendo dalla croce». Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: hai salvato altri, non puoi salvare te stesso. Il Cristo, il re di Israele, scende ora dalla croce perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocefissi con lui lo insultavano. In quell'insulto della folla ci sono tutti i limiti umani, ma forse c'è anche rabbia. Come dice Cleopa nell'apparizione sulla strada di Emmaus, noi speravamo che gli fosse colui che avrebbe liberato Israele. C'è delusione. Scuotono il capo perché ci credevano in lui. Colui che sembrava così potente, in trono, ora non riesce a salvare neanche se stesso, è sulla croce. I sommi sacerdoti invece non sono delusi, ma soddisfatti. Rischiavano di perdere il potere e ora hanno dimostrato chi è davvero senza potere, chi è solo. Usando un argomento apparentemente inoppugnabile, se vediamo, crediamo. Anche coloro che sono accomunati nella stessa sorte, i due malfattori, i due ladroni, lo insultano. Ma Gesù è veramente solo? Il vento continua a soffiare, gelido. Con l'occhio parlo a Gesù come un amico ad un amico. Gesù, maestro e amico, pregando con questo brano mi sono identificato con Pietro, con un discepolo, con una persona che ti è stata accanto, si era sentita scelta da te, ti aveva seguito e aveva creduto in te. La folla non ti conosceva come invece ti avevo conosciuto io. Perché quando ti crocifiggevano, ti insultavano, ti deridevano, mi sono tenuto in disparte? Perché? Perché non sono intervenuto per difenderti? Perché sono scappato? E oggi, in che modo posso esserci per le persone che sono vicine a me, quando affrontano i tanti dolori che la vita a volte riserva? In che modo io, Pietro e gli altri discepoli dopo la resurrezione possiamo testimoniare con tanto coraggio la fede?
Dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzada, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi e zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Allora, volevo premettere che le mie, diciamo, riflessioni sono venute dopo diverse meditazioni e nell'immedesimazione mi sono immedesimato prima in Gesù, poi in uno dei discepoli e poi nel paralitico. Questa sera farò solo le ultime due parti, lascerò stare l'immedesimazione di Gesù, anche se l'ho mandata comunque a Guia e probabilmente lo troverete scritto nella fotocopia, perché comunque è un Gesù personale che magari a tanti potrebbe risultare strano, non so, è il Gesù che mi ha accompagnato e che io ho conosciuto nel mio rapporto di preghiera, appunto, utilizzando gli esercizi, e quindi niente, poi se volete comunque è scritto. Allora, il brano si apre con una notizia. A Gerusalemme c'è una festa e Gesù decide di partire per parteciparvi. Ci si potrebbe già chiedere perché intraprendere un cammino di giorni e salire a Gerusalemme per andare a una festa. Qual era il contesto in cui ci si trovava più spesso in occasione delle feste? E in questo caso, cosa ricercava Gesù? Questa decisione dipende dalla tipologia, dalla varietà delle persone che si troveranno appunto alla festa, oppure il muoversi è legato a un progetto, a un percorso prestabilito. Nella composizione del luogo, dunque, si può immaginare che via via ci si allontana dalla rigogliosa e verdeggiante Galilea e il paesaggio che Gesù e i discepoli attraversano si faccia sempre più brullo. Poi la salita verso Gerusalemme, la vista della città là in alto, il tempio maestoso visibile anche da lontano. Durante il cammino di cosa discorre? Com'è l'umore, il tono? Quali incontri si fanno sul cammino, se ne fanno? Si arriva poi alle mura della città e per entrarvi si sceglie la porta delle pecore con la piscina miracolosa al suo interno. È una scelta casuale? Oppure Gesù e i suoi decidono di passare di lì per un motivo preciso? Il testo ci informa che ci sono 5 portici con una vasca al centro e un gran numero di infermi. Cerco allora di immaginare le strutture imponenti delle volte, forse decorate da affreschi, statue, l'acqua della piscina che riflette la luce, le persone che affollano l'edificio. Che effetto provoca in me questa vista? Forse mi stupisce il contrasto tra la bellezza delle opere e la miseria delle persone, o forse è tutto un po' fatiscente. Il testo ci dice che gli infermi, i paralitici, i ciechi, stanno aspettando. Questa attesa com'è? È muta? O è un sovrapporsi di lamenti, un vociare da cui magari si levano delle urla? Oltre ai malati c'è altra gente? Perché Gesù, si dirà poi, si allontanerà da quel luogo perché c'era molta gente. La folla si riunisce poco alla volta perché incuriosita, oppure era già lì all'arrivo di Gesù con i discepoli. Come si comportano tutte quelle persone? Si avvicendano con indifferente frenesia, in un continuo via vai. Eppure l'edificio è una sorta di luogo di ritrovo anche per chi non cerca la guarigione. Il testo prosegue dicendo che, essendo sabato, alcuni giudei riprendono il paralitico guarito perché quanto è accaduto non doveva avvenire in un giorno di festa. Evidentemente non hanno assistito al miracolo, altrimenti non chiederebbero chi ne è stato l'artefice. Dove avviene questo scambio? Erano nei paraggi o il paralitico l'incontra altrove, magari in città? Poi Gesù ritrova l'uomo guarito nel Tempio, in preghiera, e gli parla di nuovo. Ora possiamo immaginare di trovarci in un contesto del tutto diverso dal precedente, di passare da un luogo di miseria umana al fulcro, al centro della vita della città. Anche in questo caso la nostra attenzione può essere richiamata da particolari molto diversi tra loro, dall'imponenza di quel luogo, dal clima di preghiera o al contrario di confusione creato dalla presenza di tanta gente. Per quanto riguarda l'immaginazione, invece, si potrebbe vedere la vicenda con gli occhi di uno dei discepoli. Dopo tanta strada e tante vicende vissute insieme a Gesù, che idea mi sono fatto di questo seguirlo? E quando sento che Gesù vuole tornare a Gerusalemme, pur sapendo di essere ricercato dalle autorità, mi sento messo nuovamente alla prova? Quale tipo di fiducia ripongo in Gesù? Nei suoi confronti provo amicizia, gratitudine, timore di perderlo, di lasciarlo? I pensieri che affronto in questo viaggio li condivido con Gesù per via, oppure li tengo per me, cercando di capire quello che accade dai suoi gesti, dai suoi comportamenti, dalle sue parole? E con gli altri che come me lo seguono siamo in sintonia, ci si parla, tra noi si è creato un legame di amicizia. Entrando poi nell'edificio della piscina, vedendo tutti quegli infermi, quei poveracci, che cosa provo? Li guardo uno a uno o non riesco a sostenere lo sguardo? C'è qualcuno che si rivolge a me, gli parlo? La vista di quel malessere, degrado fisico, mi infastidisce? Provo un senso di impotenza? Oppure me ne faccio una ragione? Ora, cosa mi aspetto da Gesù? Sono incuriosito? Ho fiducia? Sospendo i pensieri? Oppure esplicito il mio stato d'animo? Potrei guardarlo, notare il susseguirsi delle espressioni del suo volto, dei suoi gesti, il suo osservare la scena in silenzio e infine rivolgersi a uno di loro. E una volta avvenuto il miracolo sono sorpreso, incredulo, cerco spiegazioni? Sono felice per quell'uomo oppure mi sorprende di più quanto è accaduto? Poi dobbiamo andarcene da quel luogo a causa della folla che si accalca intorno a noi. Il flusso dei miei pensieri prosegue indisturbato nella mia mente, o forse ha il sopravvento il fatto di doverci muovere in fretta. E ancora, la frase che Gesù rivolge al Tempio al paralitico guarito: ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Che significato ha per me? Cosa mai può esistere di peggio del suo essere stato infermo per 38 anni? Riesco a darmi una risposta o dovrò chiedere spiegazioni in seguito? Ci si potrebbe anche mettere nell'ottica del paralitico e allora si può entrare nella psicologia, negli stati d'animo di una persona che prova costante dolore, che non è indipendente ma bisognosa d'aiuto per ogni cosa, dal cibarsi ai bisogni fisiologici, capire quale valore e senso abbia il tempo che scorre sempre allo stesso modo, inesorabile, per lo più nello stesso luogo, portando addirittura con sé la beffa di veder guarire altri senza poter far nulla. Quali attese ancora? Quali speranze? Che senso ha quel tipo di vita? Perché proprio a me? Tutta la vicenda, in questo caso, ha il suo fulcro nel momento in cui Gesù mi rivolge la parola. Che domanda è mai quella che mi fa? Mi chiede se voglio essere guarito. Non è forse evidente lo stato in cui sono? Gesù è uno dei tanti che si prende gioco di me. O forse si propone di aiutarmi a entrare nella piscina appena si muoveranno le acque. Ma se non ci conosciamo nemmeno, gli credo, decido di prendere in considerazione la domanda e di rispondere con fiducia, con gratitudine, oppure la mia risposta è carica di sdegno, di rabbia. E mentre mi parla, Gesù, cosa fa? Forse si è accucciato in modo da avere lo sguardo alla mia altezza, oppure in piedi davanti a me. Mi prende le mani, mi accarezza, forse mi appoggia una mano sulla spalla. Questo contatto fisico, se c'è, mi sorprende. Ora mi dice di alzarmi, di prendere il mio lettuccio e camminare. Perché gli credo? Quali sensazioni provo nel farlo? Mi accorgo di poterlo fare dopo aver sentito un cambiamento in me, nel mio fisico, nel mio corpo? O semplicemente ci provo e mi sorprendo di poterlo fare veramente? Quali sono ora i sentimenti che si affacciano alla mia mente quando torno a fare quello che per 38 anni ho tanto desiderato, ricordato, sperato? Dopo la folla, accortasi dell'accaduto, si accalca tutto attorno, impedendomi di avere un altro contatto con Gesù. Cosa faccio? Dove vado? Come mi sento? Poi, una volta al Tempio, incontro nuovamente Gesù. Come immagino l'avvicendarsi di quegli attimi, di quegli sguardi, di quelle parole? Perché ancora una volta è Lui che mi parla per primo, non io prendere l'iniziativa. Quando poi mi allontano, che significato hanno per me le parole che Gesù mi ha rivolto? Perché decido di andare dalle autorità e di rivelare il suo nome? Si può riflettere sul fatto che questa vicenda non è paragonabile alla resurrezione solo simbolicamente. Dopo che per 38 anni si vive in una condizione di infermità, il ritrovarsi guariti in un attimo è come rinascere a nuova vita, sia fisicamente che spiritualmente. La vita ora continua. E credere o meno le parole di Gesù, le ultime che ha detto, influenzerà sicuramente la quotidianità e quindi la qualità del tempo che trascorre e che mi rimarrà da vivere.